Ciao, io sono Francesco Bersani e questo è il podcast di Marketing Semplice, il sistema per far crescere e prosperare la tua azienda.
Mi piace iniziare questa puntata dicendovi che è la puntata numero 66 di Marketing Semplice e che io sono Alessio Beltrami. Con me, come sempre, l'ideatore di Marketing Semplice, l'inventore, nonché il presidente in carica, sto parlando del nostro amministratore delegato Francesco Bersani. Buongiorno Francesco e benvenuto a Marketing Semplice.
Ciao Alessio, grazie, vorrei vedere cosa dirà quando ci guadagneremo in borsa, che il momento è vicino, però ne parliamo un'altra volta. Ciao a tutti, ciao bimbi e ciao bimbe. Oggi riprendiamo, abbiamo fatto, ahimè, un'altra volta un piccolo stop, uno stop and go di due saltini, abbiamo saltato due puntate. Una volta è stata colpa di Alessio, l'altra volta pure. No, vabbè, diciamo è stata una volta colpa mia, una volta colpa sua. Avevamo detto che cascasse il mondo, non saltiamo più una puntata. Vabbè, l'importante, sì, sì, insomma, alla fine 66 puntate, meno 37. Se, 3, 36,
no, 34. Meno 34
all'alba, alla chiusura di questo glorioso podcast, e oggi parliamo di email automatiche. Tra l'altro, ragazzi, vi voglio dire una cosa, adesso stiamo prendendo l'abitudine, che piace molto ad Alessio, di fare un pre-podcast, facciamo una live, questa volta l'abbiamo fatta sul gruppo Facebook, oggi 20 ottobre 2017 sul gruppo Facebook, ho tentato di fare una live e di invitare Alessio, purtroppo non ci sono riuscito, ma questa è stata una fortuna per voi, perché io non potete capire che cosa vedo ora in questo momento nel mio schermo, quindi me la prendo solo io diciamo questa croce, me la abbraccio io per voi, quindi non vi
mi hai escluso,
non vi siete persi niente. Va bene, quindi oggi parliamo di email automatiche e nel marasma dei strumenti che si possono usare oggi online, che sono tantissimi, solo di social network si muore perché ce ne sono a decine e decine, ogni giorno ne esce uno nuovo, c'è una problematica, le aziende sono sempre quelle, cioè o c'è il libero professionista che è da solo, al massimo ha una segretaria, o c'è la piccola azienda che non ha addetti al marketing. Come si fanno a gestire tutte queste cose insieme? È praticamente impossibile, mentre una cosa si può fare ed è estremamente efficace, è questa delle email automatiche, quindi è il tema della puntata di oggi. Vai Alessio.
Bene, che sono email, che ve lo dico già io, che si scrivono da sole e si leggono da sole. In pratica non serve né il vostro contributo né il contributo del ricevente.
Possiamo chiudere la puntata qua, a sto punto.
Chiuda qua, esatto. Automatiche, no, capiremo il perché di questa automatica a breve. Allora, vi ricordo il nostro gruppo Facebook, nostro perché io ne ho il 50%,
certo,
quindi è il gruppo Facebook di Marketing Semplice, ma perché lo suggerisco? Perché al di là della puntata che va in onda con una puntualità tutta sua ogni settimana, il gruppo Facebook invece è sempre attivo e quindi se ci sono domande, discussioni, idee da condividere, beh, lì è il posto giusto per farlo. Siamo in più di 1000 cristiani e anche qualche piccola minoranza religiosa che siamo tutti appassionati di marketing. Lì sopra condividiamo.
Sta buono, 1720. Scusate, l'ho finito di contare ieri, poi ho scoperto solo oggi che c'è un numerino che te lo dice già. Io invece mi sono messo lì e l'ho contati uno a uno col pallottoliere. Proprio mi sono
meglio
messo.
Non fidarsi, meglio non fidarsi. E ovviamente il sito marketingsemplice.it. Quando hai finito, puoi smontare lì quello che stai facendo.
No,
il trasloco, se per cortesia lo fai o dopo o prima del podcast.
Puoi continuare.
Registriamo un'ora ogni mese. Se in quell'ora fai silenzio, perché una volta ci sono i cani che abbaiano, una volta sei tu che smonti la scrivania, possiamo sapere cosa stavi facendo?
C'è un vicino che ha preso anche un pappagallo che ogni volta che canta, che sembra tipo che lo stridolano, poi magari lo sentirete.
Perché non lo invitiamo? Allora, marketingsemplice.it invece è il sito, blog, altrettanto importante perché, intanto perché è il posto dove dovete lasciarci la vostra mail, è un fatto non trascurabile, ma perché ci sono tantissime risorse, oltre alle puntate, dei video, delle risorse inedite, e quindi è il posto giusto dove andare. Chiuso, quindi i punti, diciamo, di riferimento sulla nostra piantina per entrare in contatto con noi, possiamo iniziare con la puntata.
Anche se non hai parlato di Twitter, che insomma
Hai ragione,
strumento principale senza il quale non esisteremmo.
Mi fate un favore,
No, ma guarda, ogni tanto arriva qualcosa, infatti ce ne accorgiamo tardi, ma anche belle cose succedono.
Andate su Twitter, sull'account Marketing Semplice, e mandate dei messaggi privati, così lui riceve delle notifiche, deve per forza accedere e deve anche rispondervi. Cioè, cosa regaliamo a chi manda un messaggio privato su Twitter?
Basta, mi sono rotto, perché arrivano delle email di puntate di 2 anni fa che non mi ricordo manco più, che veramente ogni volta è uno stress, però basta così con i regali.
L'avevamo detto alla festa di compleanno dei tuoi 25 anni, regalerò questo e ancora oggi te lo chiedono. Vabbè, paga da bere Francesco. Va bene, possiamo andare con la puntata di quest'oggi, Francesco?
No, ma continuiamo un altro po' così, perché vuoi andare in puntata?
Ma perché iniziare tutti questi? No, è molto interessante il tema di quest'oggi. Sì. È interessante quanto trascurato, direi.
Per capire quanto è trascurato e c'è una prateria per le aziende, basta andare sui siti delle aziende. Quante aziende usano un incentivo per farti iscrivere alla newsletter? Basta vedere questo. Non conta iscriviti alla newsletter generico, quello magari ce l'hanno in tante, no? Ma questa strategia di volerti regalare un video, un PDF, un coupon, magari un codice sconto se vendi online, non lo utilizzano. Perché a che serve quello? Serve proprio a costruire la lista a cui mandare l'email. È chiaro che tu puoi preparare tutte le email automatiche bellissime che vuoi, ma se non hai persone a cui mandarle, servono a poco. Quindi fare tutte e due le cose. E sono veramente pochissime le aziende che lo fanno, perché spesso si limitano a fare il sito e sono a posto così. Quindi ho fatto il sito, non mi preoccupo di portarci le persone sopra, non mi preoccupo di raccogliere iscritti alla mia mail.
Vero.
Perché non conoscono i benefici e i vantaggi che potrebbero ottenere da questa strategia. Probabilmente è questo il motivo, no? Altrimenti ci investirebbero, penso.
Tu hai parlato di sito, ma nella mappa che hai fatto come scheletro di questa puntata, che tra l'altro condivideremo poi sul gruppo, è corretto?
Condivideremo, mi piace quando ti riempi la bocca del lavoro fatto dagli altri, condivideremo.
Comunque, a parte che questo podcast va avanti sulle mie spalle, chiaramente, ma potete mandare un messaggio a Francesco sempre in privato su Twitter, vivi a rimorchio di Alex.
No, basta, che poi arrivano.
Allora, no, volevo dire, sulla mappa che poi condivideremo, vabbè, lo farai
hashtag
tu manualmente.
Vivi alle spalle di Alessio.
Avevi fatto una premessa molto interessante, che non ha solo a che fare col sito, ha a che fare con tutti gli strumenti di social, perché oggi quando pensiamo a internet marketing, alla costruzione di un brand, della nostra reputazione, trovare nuovi clienti, farci conoscere, eccetera eccetera eccetera, chiaramente ci sono degli strumenti molto utili, che sono tutte le piattaforme social, Facebook, Instagram eccetera, piattaforme dedicate ad alcune forme di contenuto specifiche come YouTube per i video, i blog e così via. Però tutte queste piattaforme, diciamo, sono deboli da un certo punto di vista rispetto al canale diretto di comunicazione che invece si può costruire attraverso un'email. Requisito fondamentale avere l'indirizzo email del nostro destinatario e che ce l'abbia dato lui di sua spontanea volontà, che ancora oggi, Francesco, non è un dettaglio così scontato questo, no? Perché ogni tanto parlo con gente e mi dicono: sì, ho qui una lista da 50.000 email. Dico: beh, bello, come avete fatto a raccoglierla? No, me l'ha passata un amico con un file, con un database. No, non è la stessa cosa. Cioè, quel dettaglio, perché proprio la gente poi non ci arriva a volte, no? Te la devono dare proprio loro, di loro spontanea volontà, la mail, perché altrimenti non si crea, cioè non partiamo neanche con la relazione, no? E questo mi spiace specificarlo, però più e più volte ho notato che non è così chiara come cosa.
C'è un numero importante, ricordatelo bene, 79. Ragazzi, 79, non 69, sennò i soliti spiritosi fanno battute a sfondo sessuale. 79, 79, giocatevelo, è il primo numero della ruota di Bari. 79% è la reach, cioè la portata di un'email, ovvero mediamente un'email arriva al 79% dei destinatari. Ok? Mediamente un post su Facebook, adesso sappiamo benissimo che va dallo 0, a forse non supera le due cifre.
Le due cifre non le se non siamo a pagamento, le due cifre
è molto difficile.
In media non le supera. Poi certo, ci sono persone che sono molto attive e magari riescono, però sono dei
maradona. Parlando chiaramente di portata, ovvero quel post è passato nella tua bacheca di Facebook, cioè non vuol dire che tu l'hai visto, ci hai cliccato, hai risposto. Stessa cosa per l'email, non vuol dire che l'ho aperto. Infatti la media di apertura sappiamo che intorno al 20-30%.
20-30% quando va bene, bene. Certo, certo.
Perché
certo.
Noi abbiamo sempre fatto questo paragone. In realtà il paragone va fatto con la portata, non con l'apertura, perché l'apertura già è performance. Quindi chiaro. Diciamo che ho molte più possibilità che il mio messaggio arrivi attraverso l'email piuttosto che attraverso un social. Perché certo. Per forza di cose Facebook dice che mediamente una persona dovrebbe vedere 1500 storie al giorno, ma vengono filtrate così che ne possa vedere almeno 300. Mediamente negli Stati Uniti arrivano circa, se non ricordo male, 170 email. Quindi vediamo che è un numero molto più basso, cioè ci dobbiamo contendere uno spazio, diciamo, più grande rispetto a quello che troviamo sui social, che viene molto frazionato da tutti gli altri che postano insieme a noi. Quindi questo è un dato molto interessante e ci faremo già lo scritto, Alessio, la prossima puntata social contro email. Quindi vediamo chi la vince.
Bella,
okay?
Bella.
Ovviamente la risposta è scontata, ragazzi. Se devo scegliere, mi conviene scegliere l'email piuttosto che usare male 10 social. Mm-hmm. Perché l'email, tra le altre cose, riesce a convertire meglio, cioè attraverso l'email è più facile che un cliente acquisti. Attraverso i social è più difficile.
Usate i social per farvi dare l'email, ecco, semmai questo Bravo. Potrebbe essere. Usate i social per farvi dare l'email, ma poi i giochi li facciamo altrove.
Allora, in un mondo ideale noi dovremmo avere il profilo da tutte le parti, ok?
In un mondo ideale io non sarei con te a condurre questo podcast.
Vabbè, è chiaro, ma neanche io, insomma.
Comunque,
ma non parliamo di questo.
Ma non parliamo di questo, infatti. No, allora, in un mondo ideale
perché,
dovremmo avere...
Perché per la solita questione, quindi se io riesco a farmi aprire solo da un 20% dalle persone che sono iscritte alla mia newsletter, magari riesco ad aggiungere quote percentuali attraverso Facebook, attraverso certo, Twitter, certo. Attraverso YouTube, cioè riesco a circondarli e a raggiungere tutta quanta la mia audience, perché magari c'è chi preferisce leggere le email, c'è chi preferisce vedere i video, c'è chi preferisce ascoltare i podcast e via dicendo. Quindi è chiaro che in più punti riesco a presidiare, più mi avvicino al cliente, più stringo il rapporto con lui. È chiaro che è meglio, però sappiamo che è una cosa difficilmente applicabile dalla piccola impresa. Perché certo. O non hai soldi da investire per assumere un team, o non ha persone all'interno preparate o disponibili a poterlo fare. Quindi è un peccato non iniziare da qui. Inizia dall'email. Poi chiaramente cominci a usare tutti quanti i social, e i social sono strategici proprio per far crescere quella lista che ti serve, chiaramente, e ne parleremo, è tra i punti della puntata.
Sì, sì. Beh, quindi premessa doverosa, perché sì. Su questi punti magari si rischia di fare confusione, no? Nel senso che uno non sa da che parte andare a sbattere, invece almeno abbiamo settato questo. La mappa che abbiamo sviluppato, tra l'altro...
Abbiamo. Scusa. Plurale maestatis.
Cioè, ragazzi, vedete che è veramente difficile... condurre con una provocazione continua. Ok, se metti via quella bottiglia di acqua guizza, per favore, la bottiglia d'acqua, quella dei muratori, Francesco, si sente anche.
Ma già è tanto che oggi non ho la Peroni, già non quello è.
Va bene. No, il secondo ramo si snoda su un concetto di lista a questo punto, no?
È la quindi... base, altrimenti non puoi mandare email, insomma, se non una lista. Quindi tu l'hai detto prima. Che faccio? Quindi raccatto delle mail in giro e incomincio a mandarle, oppure che cosa faccio? L'opzione migliore è costruirtela, perché te le vai a guadagnare quelle mail, altrimenti certo. Il tasso di apertura non diventa il 20, diventa lo 0, se le vai a rubare in giro, perché le persone...
È chiaro.
Cioè chi è che apre? Difficilmente apriamo un'email di una persona che non conosciamo, mentre le prime che andiamo a aprire, senza neanche guardare l'oggetto, è chi me l'ha mandata? A prescindere, sì. Se mi manda un'email Alessio, ad esempio, io sì. Non la apro. Cioè, lui può scrivere il quarto segreto di Fatima, io non la apro. Scherzi a parte.
Chiaro.
Siccome è di Alessio, io la apro. C'è poco da fare. Poi magari non mi interessa quello che dice, ma io intanto l'ho aperta. Se è una persona che non conosco, molte volte cancello direttamente, senza neanche aprire la mail. Ecco perché è così importante che tu te la sia guadagnata quella mail. Cioè, quella persona vuole ricevere email da te.
Okay. Ecco, ma per arrivare a dire sì, voglio ricevere email da te, bisogna accendere delle calamitine, no? Che fanno spostare la loro email dalla, nella nostra, diciamo, nel nostro database, no?
Dall'aire nel tuo database.
Nel mio database. Fare in modo che siano loro, no, a inserirle. E bisogna creare qualcosa che faccia pensare a chi sta dall'altra parte: sì, lo voglio, sono disposto a darti la mia mail. Sì, so che forse mi scriverai qualche volta, però ciò che
mi interessa, voglio saperlo, voglio vedere
quel video che magari è riservato solo a chi è iscritto alla tua newsletter, voglio scaricare quel PDF, voglio accedere a quel contenuto che insomma ho visto delle cose interessanti e anch'io vorrei saperne di più. E qui si apre tutto un lavoro che è di produzione di contenuti, vabbè, chiaramente, perché la nostra merce di scambio principale è il contenuto per farci dare le email. Non è una promessa del tipo iscriviti alla nostra newsletter e ricevi gli aggiornamenti, ok? Che sarebbe come dire a una persona: entra nel nostro negozio e compra qualcosa.
Ecco. E ti mandiamo le offerte.
Esatto. Okay. E ti mandiamo le offerte.
È poco sexy, diciamo, a meno che tu non mi mandi delle offerte a sconto 50% su prodotti che trovo al prezzo normale dalle altre parti, allora potrebbe essere anche interessante.
Poi vabbè, oggi insomma che ti mandiamo le offerte è un po' una promessa vaga che fanno tutti. Certo. Semmai ti mando un PDF con la trascrizione di questa puntata integrale e un riassunto nei 10 punti.
Alessio, non lo dire perché poi lo vogliono e sì, poi mi tocca farle a me queste cose. No, non lo faccio.
Vabbè, questo sarebbe da fare. Scusate, potete mandare un messaggio privato su Twitter a Francesco all'account di Marketing Semplice, però usate Twitter, per dire se vi interesserebbe avere un PDF riassuntivo per punti delle puntate che noi andiamo a fare.
Comunque, a proposito, Alessio sta cercando delle persone che lo aiutino a trascrivere le puntate del podcast, quindi... Chi è interessato scriva alessio.beltrami chiocciola, mi ricordo
chiocciola l'account famoso di gestione email di Google. Comunque, visto che io non ho paura di niente rispetto a te, hai capito? Comunque, cos'è che stavamo dicendo? No, ecco, quindi c'è un contenuto, qualcosa a cui io voglio accedere che mi interessa molto. Perché? Perché ho visto quella punta dell'iceberg che tu hai reso pubblica, in questo caso ad esempio il nostro podcast, uno ci sente così discutere per un'oretta in maniera simpatica, ma anche trattare qualche argomento, e dice no, lo voglio quel contenuto riservato, voglio accedere a quell'ebook, voglio accedere a quel video che non era disponibile, oppure voglio anche avere un coupon sconto se fosse molto circostanziato, che ne so, sono su un e-commerce e mi dicono: se mi lasci l'email puoi avere il coupon sconto, tanto io devo acquistare comunque, e diamogliela sta email e accediamo quindi e utilizziamo questo coupon sconto. Cioè, l'importante come dire, è che sia direttamente correlata a quelle che sono le loro esigenze. Noi difficilmente potremmo dare un coupon sconto, ma potremmo rendere la vita più semplice dicendo: una volta l'abbiamo fatto, Francesco, è ancora attiva quella puntata segreta del podcast?
Sì, ancora si registrano. Ascoltarla, sì. Esattamente, ecco. Spiegala, dai, visto che allora, una volta ogni tanto ti dici qualcosa di buono, spiegalo, dai.
No, la spiego anche perché magari per chi ci ascolta da un po' è una cosa scontata, però chi ci segue magari non l'ha mai sentita. Abbiamo registrato una puntata che non trovate su iTunes e non trovate quindi neanche in chiave pubblica su marketingsemplice.it. La trovate andandosi su marketingsemplice.it/non mi ricordo cosa. Risorse o non so, adesso prima della fine della puntata
podcast/blog/podcast. Comunque, okay. Basta andare sul blog marketingsemplice.it, c'è la voce podcast e sta lì.
Cosa abbiamo fatto? In questa puntata spieghiamo senza perdite di tempo, senza il solito cazzeggio che facciamo per arrivare all'ora, per capirci, che tra l'altro è anche la parte più apprezzata, però senza tutta quella parte, in 20 minuti secchi spieghiamo la costruzione di un blog post, quindi di un articolo per un blog, fatta per convertire, fatta per funzionare, elementi chiave.
Per vendere. Molto mirata alla vendita, diciamo.
E allora dillo, arriva subito la promessa finale e diventerete ricchi usandola. Okay?
È chiaro, okay. Come noi, quasi.
E potrete finalmente lasciare vostra moglie senza paura di pagare gli alimenti, perché sarete molto ricchi. Ecco, tu devi già metterla in una fotografia chiara. Hai capito?
È truffa questa. Vabbè.
Ragazzi, però insomma è quello che vogliono tutti. Comunque, detto questo, e quindi quella puntata non è non è su iTunes, chi la vuole per accedere ci deve dare l'email, punto, è molto semplice. La vuoi? Lo vuoi in 20 minuti che ti spieghiamo io e Francesco, che un paio di articoli li abbiamo scritti nella vita, come si costruisce un articolo per un blog pensato per convertire? Lì te lo spieghiamo e lì ti diamo questa soluzione in
proprio
cambio
premi, abbiamo vinto premi Pulitzer, proprio noi ce l'abbiamo proprio sul nello scantinato, no? Per tutte
sì,
le cose.
Sì, sì, non sappiamo più dove metterli. Non sappiamo più dove metterli.
Tipo i tapini che hanno dato a Belen, cioè noi
sì,
di più.
Sì, sì, è proprio, proprio esatto, come Gerry Scotti con i telegatti. Comunque...
Perché
non lo so, così mi è venuto in mente, ma perché la puntata a un certo punto...
Ma, senti, ma tu quella pagina di Gerry Scotti che ogni giorno cade e rompe...
Io non solo metto mi piace, ma condivido anche. Allora, questo è un contenuto interessante.
Dai.
C'è questo filmatino di...
Io credo, per chi ha paura di ripetersi, spiega questa pagina cosa fa.
Ok, pagina Facebook che si dice ogni giorno lo stesso filmato di Gerry Scotti che sfonda la scrivania di Striscia la Notizia. È una scena di 10 secondi di video, ma 10 forse sono abbondante, dove Gerry Scotti salta dal bancone di Striscia la Notizia e quel tavolone si sfonda, perché lui è così pesante che si sfonda. Ogni giorno questa pagina, questa fanpage Facebook, ricondivide lo stesso filmato e ogni giorno tutti i fan di quella pagina mettono like e lo ricondividono sulle altre pagine. E infatti la pagina è proprio ogni giorno lo stesso filmato di Gerry Scotti che, adesso mi ricordo, cade,
quindi,
rompe.
Ragazzi, non abbiate paura. Altro segreto per ricollegarci un minimo alla puntata, che ce ne siamo andati proprio per la tangente. Quando faccio dei lanci di corsi, ad esempio, di prodotti, mi è capitato di usare anche per 2-3 lanci di seguito la stessa sequenza email. Cioè, se ha funzionato 6 mesi fa, quella mail è probabile che funzionerà ancora una volta. La stessa, stessa identica email. Quindi non dovete avere paura di, a volte, di ripetere o di ripostare le cose, perché una cosa che funziona continuerà a funzionare probabilmente nel tempo, magari adattandola. Così, allora, giusta piccola curiosità.
No, ma questa è un punto secondo me fondamentale. Se non ripetiamo, ma non solo email, ma anche altri contenuti, è come se avessimo la presunzione che quando comunichiamo, quindi quando inviamo un'email, quando pubblichiamo un articolo, quando facciamo una live di Facebook, tutto il nostro pubblico di riferimento blocchi il mondo per guardarci e non solo ci ascolti, ci guardi, ma si ricordi anche tutto ciò che abbiamo detto. Non è così. Quindi, non solo non è così, raggiungiamo una minima parte dei nostri contatti. Di quella minima parte ce n'è una parte ancora più ridotta che forse ci darà attenzione. Di quella parte che ci dà attenzione ce n'è una minima parte che si ricorderà quello che ha visto, cioè, nel senso, andiamo veramente su pochissimi punti percentuali, motivo per cui non è una rottura di scatole andare a riproporre un contenuto in maniera intelligente, ma è un servizio pubblico che io faccio nei confronti del mio pubblico, che ovviamente vuole avere delle notizie su quella materia specifica perché ha deciso di stare in contatto con me, ha messo like, mi ha dato l'email. Quanta roba riceviamo ogni giorno? Io anche delle cose che mi interessano non riesco a seguirle tutte. Se me le rimandano e mi interessa, cioè, ben venga. Non è un problema, cioè, pensare di dire questa cosa l'ho già detta, bisogna essere un po' presuntuosi, cioè, è come se fosse il messaggio a reti unificate e lo hanno sentito tutti, non è così, cioè, è davvero un'illusione.
Magari così fosse, è vero, che poi ripetere aiuta, nel senso che pure se mi hai visto, ti capita mai, Alessio, di riprendere un libro, di rileggere un articolo... quando mai ti è capitato? Tu li compri solo, vabbè, poi spieghiamo anche sta cosa, addirittura con i fogli bianchi dentro, cioè hanno creato un prodotto apposta per Alessio dove dentro non ci metti, gli danno solo la copertina con le pagine bianche, tanto lui non le legge, deve solo far vedere, capito?
Io li rubo all'Ikea, sai che l'Ikea in Italia
insieme alle matite
sulle matite sì, siccome noi siamo italiani e ci fottiamo tutto, l'IKEA ha capito nei suoi...
Si è costruito una casa in montagna con le matite di IKEA, Alessio.
Ma bella. L'IKEA ha capito che i suoi che gli italiani si fottevano anche i libri che mettevano come arredamento. Allora cosa ha fatto? Ha detto vi freghiamo noi, vi mettiamo i libri in svedese, così non li frega più nessuno, perché chi si prende i libri in svedese? Tu vai, ci sono i libri in svedese. Io mi frego anche quelli, però, perché comunque fanno scena.
Arredano.
da me in soggiorno
Lampard,
tutti i libri svedesi, hai capito? Quindi l'altra sera è venuta qua una ragazza svedese, mi fa: ma cavolo, vedo che sei acculturato sulla cosa. Sì, sto imparando un po', insomma. Comunque chiudiamo questa parentesi, non volevo dare questi dettagli.
Basta, dai. No, infatti.
Com'è che ci siamo arrivati?
No, sì, ti ricapita di rileggere una cosa che hai già letto, magari ti accorgi di un particolare che non avevi visto, oppure ti ricordi di una cosa che era interessante ma l'avevi abbandonata, non l'avevi applicata. Quindi occhio, attenzione, perché è inutile scrivere una miriade di contenuti se poi questi non vengono consumati. E ritorniamo all'argomento. Allora, molto importante, quella cosa gratis che voi date per far registrare alle persone alla vostra newsletter deve essere poi consumata, perché cosa succede tante volte? Che io mi registro per scaricare il PDF, poi lo leggo e lo metto in una cartella, sta nella cartella download del computer e là rimane.
E la muore.
Quindi bisogna usare un po' di strategie per fare in modo che le persone consumino quel contenuto, perché quel contenuto, del resto, come tutte le altre mail che inviate, devono portare sempre un po' più avanti il cliente nel processo d'acquisto. Quindi gli devono far fare sempre un passettino. È chiaro che se lui risalta, legge la prima e poi la centesima email, quell'avvicinamento non c'è stato. Quindi bisogna veramente sforzarsi di dargli dei contenuti rilevanti, interessanti per loro, e fare in modo che gli arrivino, ad esempio anche cambiando il formato. Cioè, se io ti ho fatto scaricare il PDF e tanto lo so che il 50-60% non lo legge, magari crea un video di 3 minuti, 4 minuti che ti mando la volta dopo, dove faccio un sunto di quel PDF, certo. E magari ti viene pure la voglia di andarlo a leggere.
Hai voglia.
È un esempio. Quindi ecco, bisogna avere davanti agli occhi questa cosa: le persone non lo leggeranno, oppure sarà molto difficile che le persone lo leggeranno. E quindi bisogna escogitare diversi escamotage, tipo questo del cambiare formato, per spingere le persone a consumare quel contenuto, se no diventano tutte inutili. E le prime sono le più delicate, Alessio, no? Poi magari ci arriveremo.
Vero, è vero.
Quindi
vero.
Abbiamo parlato di PDF, di fare un video. L'altro giorno, proprio sul gruppo Marketing Semplice, un partecipante, un membro, ha chiesto questa cosa: ma come faccio a far vedere quel video solo alle persone che si sono registrate? C'è una cosa molto semplice che puoi fare su YouTube. Tra le varie opzioni c'è privato, che lo vedi solo tu o le persone che hai abilitato, oppure c'è non in elenco, che permette di vedere questo video solo alle persone che hanno il link, e quindi è quel
ottima
link
soluzione.
Che tu manderai via email, la cosa più semplice da fare, di modo che hai pure le statistiche di quel video, cioè puoi vedere quanti lo hanno visto, insomma, anche se non è pubblico, nel senso che YouTube non lo fa vedere agli altri, lo
sì,
fai
sì,
vedere
lo troverà,
solo tu con il tuo link.
Nessuno.
Non lo trova
sì,
nessuno.
Esatto.
Quindi
lo
chi è che lo può avere?
Link diretto.
A meno che qualcuno non l'ha andato a condividere, ma bene,
certo.
Anche quello non accade. Quindi quel contenuto è riservato solo alle persone che si registrano.
Vero.
Poi abbiamo parlato già del coupon sconto, ma anche un corso via email potrebbe essere interessante. È la cosa più semplice da fare. Io preparo un corso in pillole, quindi anziché un PDF di 30 pagine, che è più pesante da leggere, magari spezzetto quel PDF in 10 pillole via mail, che diventano più digeribili da leggere, e addirittura se poi volessimo fare un avanzamento potrei leggerle e fargli un audio di quelle mail che gli mando, e diventa un corso anche. Ce lo puoi ascoltare nel tuo telefonino? Lo puoi fare così, e ci sono mille modi per farlo, insomma, in modo relativamente semplice. Quello potrebbe diventare pure un podcast, Alessio, no?
È vero, è vero.
Ci sono diversi podcast che non sono nient'altro che il formato audio di un video che già esiste su YouTube. Quindi non è che hanno fatto il podcast, hanno semplicemente preso quel formato audio. La stessa cosa la fanno i programmi radiofonici, non è che registrano una puntata apposta. Quel programma radiofonico diventa la versione audio che
sì, sì, dopo la diretta
podcast,
diventa la versione
te lo riascolti, sì, semplicemente. Quindi i modi non mancano, sono alla portata di tutti tecnicamente. Che cosa ci vuole a scrivere un PDF? Apri Google Documents, apri il tuo foglio Word, scrivi il tuo PDF, salvi in PDF e ce l'hai pronto. Video, prendi il tuo telefonino, registri il tuo video, magari usi un treppiedi, una buona luce, si spera. Abbiamo fatto pure una puntata su questo, no? Su come fare una live su Facebook.
Vero.
Una
vero.
Delle ultime puntate. E lo registri e lo carichi su YouTube. Molto semplice. Corso email, usi uno di questi software che ti consiglieremo dopo, prepari le mail magari già su un foglio Word, un Google Documents, e poi le incolli una a una nelle varie mail che devi andare a creare. Non c'è grande difficoltà tecnica, sicuramente ci vuole impegno nel crearla, però il bello di questa strategia è che una volta che l'hai fatta, questa continua a funzionare da sola senza che tu faccia più niente.
Verissimo, verissimo. E tra l'altro, vabbè, sul discorso delle mail, ricordiamoci che sono probabilmente lo strumento che entra, oltre alle statistiche che tu hai dato prima, che sono giustissime, ma che entra in un rapporto più intimo con chi sta dall'altra parte. Comunque il discorso è: mi ha scritto Mario, ok? Cioè, nel senso, è Mario vero. Ha scritto a me. Se io vedo Mario che pubblica una cosa su Instagram, anche se la vediamo tutti, non avrò mai la sensazione che ha pubblicato qualcosa per me. Chiaramente io so in maniera logica che Mario quella mail non l'ha mandata solo a me, però l'atto fisico in cui le cose accadono è che a me arriva nella mia casella di posta un'email da Mario e mi dice ciao Alessio, eccetera eccetera, e quindi vengo un pochettino spostato.
E se le fai bene,
sì, sì,
se le fai bene, le persone veramente pensano che tu hai scritto a loro personalmente, o addirittura a volte capita a noi.
Sì, è vero.
Ci è capitato qualche volta con un oggetto particolarmente, tipo la tua che è bellissima, che io ti ho rubato in qualche modo, non ricordo come, normalmente sei tu che rubi a me, l'oggetto era: Francesco, ci sentiamo al telefono, cavolo, è molto personale, il dubbio mi viene, che l'hai mandata a me, quindi ci sono degli oggetti che puoi usare o fare le mail in un modo tale da...
Allora, tutte quelle espressioni mutuate dal nostro rapporto così personale uno a uno nella vita reale, ad esempio, mi sono dimenticato di dirti una cosa...
Sì, bella anche questa.
Ecco il link di cui ti ho parlato, non so, cose di questo genere. Cioè, noi in quel momento,
oppure la risorsa che mi avevi appena chiesto sul sito, no?
Sì,
quella,
esatto.
Quando mi riscrivo,
chiarissimo. Hanno semplicemente lo scopo di svegliare un attimino, perché noi siamo in un torpore, siamo addormentati, tutti messaggi uguali, tutta roba grigia uguale, e finalmente uno che dice: oh, ci sentiamo al telefono, e tu dici: ah, ma aspetta, forse è qualcuno che mi sta scrivendo, che deve dirmi qualcosa, eccetera. Guardi, poi certo capisci che è un'email inviata a tutti, però intanto ti sei risvegliato per un attimo. E noi abbiamo costantemente la necessità di mettere in campo tutti questi piccoli trucchi, ma in senso positivo, non negativo, per fare in modo che dall'altra parte le persone stiano sveglie, perché sennò ci addormentiamo. Uno spettacolo di 2 ore a teatro è dura a tenerlo sempre con una soglia dell'attenzione alta, se non sono davvero bravi con colpi di scena sul palco, eccetera eccetera. Quindi la stessa cosa dobbiamo fare noi nella nostra comunicazione, e questi sono piccoli espedienti che però sono molto utili.
Bene, nel frattempo c'è il postino che è arrivato e sentite...
C'è da firmare?
C'è da firmare, ma quando è da pagare io non scendo mai, quindi possono a quanto gli pare. Non so se si sentono i cani, perché quando arriva il postino...
Sì, sì,
cani,
sì, li sentiamo, ma infatti io...
C'è un Casavianello... Che... No, ma prima stavano rubando qualcosa a qualcuno, credo gli abbiano svaligiato casa perché ha suonato diverse volte. Non sai se hai saputo di quell'avvocato di Latina che ha sparato...
No, non ho sentito, era lui.
È stato, diciamo, sui fatti di cronaca dei TG nazionali, sì. Credo che sia arrivato il fratello a rubare anche qui. Ma non parliamo di questo.
No, non parliamo di questo.
Parliamo di altro. Alessio, c'è uno strumento che però serve. Allora, diciamo che se io ho un sito web già potrei avere il traffico che mi serve per trasformare una parte di quei visitatori in iscritti alla newsletter. Quindi ci sono quei siti, diciamo, tra virgolette, fortunati, che godono già di traffico web. Quindi le persone vanno ogni giorno su quel sito, però statisticamente le persone non ritornano una seconda volta sul sito. È difficile questa cosa. E catturando la loro email è più facile che questo accada. Però serve qualcosa che le trasformi. Allora, abbiamo parlato dell'incentivo. Quindi mi devi promettere un contenuto... E state zitti, mannaggia, guarda, incredibile. Mi devi promettere un contenuto di valore che giustifichi il fatto che io accetti di ricevere le tue mail. Però claro, come te lo do questo? Cioè, come faccio a farti registrare? Allora, ci sono questi software che da un lato ti permettono, per esempio GetResponse ti permette di creare una finestrella che si apre.
Un pop-up, diciamo.
Un pop-up, quindi non ti serve di fare una pagina. Ma GetResponse stesso, poi parliamo dei vari software, ti permette addirittura di creare una pagina, tecnicamente in gergo si chiamano squeeze page, ovvero pagine spremi nomi, che è fatta apposta per trasformare il maggior numero di visitatori in iscritti alla newsletter. Quindi una pagina
è una fase
che...
delicata, una fase delicatissima questa, no?
Della, sì, una fase delicatissima perché è, più è brava, tra virgolette, quella pagina a convertire le visite in contatti, e meglio è per te, perché avere più contatti vuol dire avere più clienti alla fine della fiera.
Assolutamente. Cioè, questo è... diciamo è il momento in cui in discoteca riusciamo a farci dare il numero di telefono.
Bravo, bravo. Più cioè, numeri di telefono mi danno e più... Ah, non no, se vuol dire.
Non,
se
non, costituisce, non costituisce garanzia.
No.
Di nulla. Però
ma è un passo.
La garanzia è che senza il numero di telefono non puoi chiamarla.
Questo diciamo che mi dai... Eh sì, mi dai l'autorizzazione e permission chiarissimo. Marketing. Questo mi dà l'autorizzazione bravo. A poter instaurare... un rapporto con te. È chiaro certo. Che se non c'è prima un rapporto di insomma normale, non ci può essere quell'altro tipo di rapporto, no? Non c'è carissimo. Proprio un rapporto, quindi ci deve stare un contatto. E quindi questi software stessi, spesso non tutti, GetResponse è uno di questi che ti permette di creare in modo semplice, senza conoscere programmazione, hai un template, una grafica già pronta e ti permette di creare queste pagine dove tu puoi raccogliere iscrizione alla tua newsletter. Quindi lo puoi fare semplicemente con una finestrella che si apre e puoi chiedere consiglio al tuo programmatore, insomma al tuo master: guarda, mi serve qualcosa, io ho creato questo contenuto, lo voglio far scaricare solo alle persone che si registrano alla mia newsletter. E certo. Quindi vi aiuterà lui a farlo, anche perché anche se con GetResponse puoi creare questa pagina, puoi fare tutte queste cose, poi per implementarle nel sito comunque va fatta una piccola operazione tecnica, copiato un codice, incollato nel codice del sito, quindi sì, avete
parliamo
bisogno...
Parliamo di cose elementari però.
Cioè,
parliamo...
sono cose veramente che molto spesso non si fanno neanche pagare, che però ecco richiedono un minimo di competenze,
un
minimo. Conoscenza
sì,
del
sì,
codice,
sì, certo,
HTML ad esempio, e quindi avete bisogno dell'aiuto di qualcuno. Ma una volta che questa cosa è impostata, come avete avuto bisogno di qualcuno che vi ha realizzato il sito, non è che lo siete realizzati da soli, ma una volta che è impostata questa cosa funziona da sola.
Ecco, domanda, scusami Francesco, ma su questa pagina fatta o su questo pop-up fatto per acchiappare la loro email, come faccio a far arrivare del traffico? Perché questo è l'anello poi debole di tutta la faccenda. Da dove arriva il traffico su questa pagina?
Ok, grazie per la domanda. Allora, una prima risposta è data proprio dal traffico del sito stesso. Cioè, se io ho un sito che già oggi ha, ad esempio, 100 visite al giorno, che non sono tantissime, e riesco a trasformare il 10% di quelle visite al giorno in contatti, io ogni giorno faccio 10 iscritti.
Vero?
Non male,
non male.
Non mi devo accontentare, perché potrei averne 100 di iscritti al giorno. Come? Chiaramente facendo web marketing, cioè attirando del traffico qualificato. E di strumenti ce ne sono diversi a disposizione. Sicuramente quello migliore oggi possiamo dire che è Facebook Ads. Cioè perché okay. Su Facebook ci sono tutti, io quindi posso andarmi a intercettare il mio potenziale cliente e mostrargli un annuncio che gli dice, ad esempio, scarica gratis le 7 regole per sedurre le donne, ok?
Certo.
Quindi Alessio li ha scaricati tutti questi, ha comprato
tutti
i corsi,
sì.
Però non ti applichi bene.
No.
Quindi sicuramente bisogna inventarsi qualcosa, bisogna creare del traffico. Oppure posso portare traffico sul mio sito anche attraverso i partner, ne abbiamo parlato, se non sbaglio, proprio una delle recenti puntate.
Sì.
Quindi io ho tratto un business, tu ne tratti uno complementare al mio, ti dico: Alessio, perché non mandi una tua mail dove promuovi un mio contenuto gratuito ai tuoi iscritti? Tra le altre cose, non stai vendendo, cioè stai creando del valore.
Certo,
per i tuoi iscritti.
Dai un regalo ai tuoi iscritti.
Dai un regalo, quindi molte volte, sai, se io ti chiedo promuovimi questo prodotto, magari mi storci la bocca. Se io invece ti dico: guarda, c'è questo contenuto interessante, gratuito, che potrebbe creare valore per i tuoi iscritti, perché non lo mandi? E tu mi dici: sì, certo, se mi dai il 50% delle vendite te lo mando.
Certo.
Normalmente questa è la risposta di Alessio.
Sì, sì, okay. Beh, è chiaro.
Scherzi a parte, quindi... Anche questa è una strada da percorribile a costo zero, possiamo dire. Nel senso che se c'è un call ci scambiamo il favore, quindi io non caccio dei soldi, tu non cacci dei soldi. Può essere
diciamo
un modo.
Che su queste cose, ma qua sconfiniamo in un altro territorio, andiamo a raccogliere, andiamo a mietere i frutti di quello che abbiamo seminato nella vita professionale, nelle relazioni. Cioè, chiaramente è naturale che da parte dei nostri partner, collaboratori, aziende con cui collaboriamo ci sia più disponibilità, nella misura in cui ovviamente anche il nostro atteggiamento si è dimostrato di fiducia e di collaborazione in passato. Cioè, non possiamo farci i fatti nostri e poi dal nulla pretendere che gli altri veicolino un contenuto che promuove.
E lì parliamo di creare, no? di fare delle PR a livello professionale con dei colleghi, con dei partner.
Chiaro,
quindi questo potrebbe essere il tema, un tema interessante, questo delle PR per trovare collaborazioni.
Anche perché, Francesco, credo che sia per me che per te ci siano delle collaborazioni vincenti che abbiamo messo in atto, che anche volendo, anche pagandole, dicendo adesso vado là fuori e compro un tipo di servizio come quello che ho ottenuto, non lo troverai.
Sarebbe possibile, sì.
Non sarebbe possibile. Cioè, tu ad esempio, se dovessi pagare me, come faresti? Non potresti, no. Cioè, solo gratis mi puoi avere, lo capisci qual è il punto?
Perché non potrei permettermelo.
Non ho prezzo.
Alessio non ha prezzo, inutile che lo chiamate, Alessio, ma sai quella cosa, noi la facciamo meglio, io ti pago. Cioè, non c'è una cifra... non c'è una cifra, perché basta un pranzo, una cena, un pasto caldo, cioè non serve arrivare a quello.
In ora aperitivo va bene anche, cioè, se c'è un buffet discreto va bene anche.
Alessio non accetta inviti fuori dall'orario di pranzo, di cena o di colazione.
Esatto,
quindi,
esatto. Bene.
O almeno aperitivo, insomma, voi lo sapete, mo ci conoscete, questa è la puntata 66, porco due, se non ve lo siete imparato. Io non lo so che come dobbiamo più fare, io veramente sono disperato per questa cosa.
Allora andiamo avanti a cannone, perché siamo indietrissimo, abbiamo ancora tanti...
Ti stai già alzando, questo è il momento in cui Alessio normalmente si alza e smania.
Francesco, tu hai fatto, cioè nel senso siamo a un decimo della scaletta e siamo a 4/5 come tempo della puntata.
No, non è vero, siamo... Allora. Porca troia, c'hai ragione, ho visto allora. Adesso... No, diciamo delle cose le abbiamo un po' anticipate, però vai pure.
Sì. Vai pure. Allora, sul discorso strategie che tu hai fatto, in cui il discorso di Ryan Dice forse lo tralascerei perché l'abbiamo fatto nella puntata 34.
Ma infatti quello se tu leggi bene, è un cenno.
Sì. Vedi che ho avuto l'intuizione giusta.
Hai capito sta cifra.
Un cenno, devo rimandare. Allora... Come andiamo a costruire un rapporto di fiducia con chi ci segue dall'altra parte? Perché alla fine forse riusciamo anche a farcela dare l'email la prima volta, se siamo bravi, se la pagina è costruita bene, se diciamo una cosa interessante, ma poi dobbiamo anche assicurarci che questa persona continui ad aprire con soddisfazione quell'email, le email che riceverà, e attraverso l'apertura e la lettura di queste email vada a migliorare gradualmente l'idea che ha di noi, perché nel senso questo è lo scopo, no? Cioè creare un rapporto di fiducia solido, quindi ogni volta che ci legge, ogni volta che riceve una nostra comunicazione deve consolidarsi la conferma di una convinzione: posso fidarmi di loro mi possono aiutare, voglio leggerli, voglio continuare a sapere cosa hanno da dirmi.
Deve guadagnare dalla relazione che ha con te, cioè deve sapere che ogni volta che apre una tua mail ci deve guadagnare qualcosa, imparare qualcosa o sapere qualcosa che gli può essere utile. Ma anche, guarda, veramente, anche quando mi dici, guarda, c'è questo prodotto interessante che è in sconto adesso e ti consiglio di acquistarlo. Una volta che hai creato un certo rapporto, anche quello è valore.
Certo. Beh, diciamo che in termini teorici il concetto di pubblicità tradizionale, se fatto giusto su un target corretto, è una comunicazione di valore. Cioè io comunico ai lettori della rivista specializzata in barche a vela di un prodotto di quel tipo che è molto utile per chi va in barca a vela, certo lo scopo è venderlo, ma gli segnalo che esiste una soluzione a un problema specifico che loro hanno nella vita. Il problema è quando io non vado in barca a vela e ricevo la pubblicità della barca a vela, oppure quando io vado in barca a vela e ricevo la pubblicità di un prodotto che tutto sommato non è così interessante, non è così innovativo, è una cosa che so già e non mi ha detto nulla di nuovo. Ecco, cioè per capire che non è che siamo contrari a tutte le forme di advertising così a prescindere, semplicemente a quella fatta male, perché lo scopo è sempre dare valore, perché anche attraverso l'email marketing, anche attraverso un ciclo di email automatiche potremmo fare dei danni come quelli che si fanno con tante forme di pubblicità tradizionale, cioè andare a ripetere anzi forse è ancora peggiore dire: ma come, ma mi scrivi un'email per dirmi sta roba qua, ma stiamo scherzando? Hai capito? Perché uno dalla televisione se l'aspetta quella roba lì, no? Quando parte il blocco pubblicitario durante Ciao Darwin, so che tu lo guardi sempre, ecco, uno se l'aspetta che vedrai della roba che non ti interessa, abbassi il volume, tu vai in bagno perché ormai hai una certa età con la prostata, eccetera. Però
mi sembra che nelle repliche di Extra lo fanno subito prima di Colpo Grosso. Quindi ciao Darwin, sempre prima di Colpo, poi vedo Colpo Grosso.
Va bene, no, però è proprio questo il discorso. Cioè la nostra sfida è, sì, se l'abbiamo detta bene prima, ottenere il numero di telefono dalla ragazza non è garanzia di nulla. Chiaramente è obbligatorio, no? Il numero di telefono sarebbe l'email in questo caso. Poi inizia un lavoro che non è per nulla semplice. Cioè comunicazione dopo comunicazione, dobbiamo mantenere alta l'attenzione, fare in modo che uno dica cavolo, cioè, però dicono delle robe interessanti, no? Non era solo una meteora, no? Che sì, c'era un regalino, qualcosa, e poi mi stai solo martellando per cercare di vendermi qualcos'altro. C'è proprio, e devo dire che forse lo stato ottimale delle cose, visto che il nostro lavoro è comunque vendere, è che anche di fronte a una comunicazione commerciale che può arrivare ogni tanto, che possa spingere per venderci qualcosa, la nostra reazione sia, vabbè, tutto sommato, anche se ogni tanto arriva una comunicazione in cui mi fanno una vendita diretta, è talmente tanto il valore che io porto a casa dalle altre comunicazioni che non ho nessuna intenzione di disiscrivermi, non ho nessuna intenzione di mettere in promozioni questo tipo di comunicazioni, e perché a conti fatti conviene più a me che a loro, cioè restare iscritto a questa lista. Cioè, e qui entriamo in un altro ambito psicologico, il cliente deve avere sempre la percezione di aver fatto un affare, no? E quindi anche in questo senso, il fatto che uno dica sì, mandami le comunicazioni commerciali, tanto io ci guadagno assai con le altre cose che mi hai raccontato, me le porto a casa gratis e io sono il più furbo. Uno vuole sempre sentirsi il più furbo, questa conferma, e glielo facciamo avere anche in questo modo. Chiaramente poi la costruzione della fiducia sarà tale che se tu gli proporrai un prodotto che gli interessa anche, non avrà
ma
dubbi.
Certo, ma poi arrivi a un punto che scivoli, scivoli, scivoli e poi ci cadi dentro la rete, perché se mi interessa e poi diventa una cosa naturale comprare, manco te ne accorgi.
Certo.
Adesso io veramente avevo scritto delle cose, ero entrato un po' più nel vivo.
Scusami, io ero andato a braccio.
Sei andato a braccio, argomento, quindi argomento. Giustamente le persone si chiedono, vabbè, ma io una volta che gli ho dato quel PDF, quel video, quel contenuto, sì, poi che cosa faccio? Allora, hai la possibilità di trasmettere i tuoi valori, chi sei, che cosa fai, ovviamente in un modo sempre coinvolgente, non pesante, della serie siamo un'azienda giovane e dinamica, ok? Uh-huh. Perché ormai saranno pure invecchiate queste aziende giovani, cioè ancora giovane e dinamico, se dice da 20 anni e basta, certo, no? Ci avrei una certa
di lunga vita.
Quindi bisogna alternare questo, ovviamente ha del valore, come hai giustamente detto. Quindi se io ho un blog, segnalo gli articoli del mio blog, ma non solo. Giusto. Posso segnalare anche articoli interessanti dei siti di settore o di partner, di colleghi. Così vale per i video, per i podcast. E poi una cosa molto utile che posso fare è, se ho una strategia anche sui social, popolare i miei social, perché ti faccio entrare dalla newsletter, ma poi ti faccio diventare fan della mia pagina Facebook, piuttosto che ti faccio iscrivere al mio gruppo Facebook. È chiaro che più punti di accesso ho per entrare in contatto con te, e meglio è, perché più volte mi vedi, più ti fidi di me. C'è poco da fare, cioè, questo è un concetto molto molto semplice, cioè,
assolutamente,
al di là di quello che dico, cioè più volte mi vedi, più si crea una certa familiarità, no? E quello aiuta sicuramente.
Vero.
Quindi ovviamente poi puoi usarlo anche per il lancio di prodotto, cioè io potrei creare una sequenza automatica di mail per lanciare un prodotto, o semplicemente tu la fai, come abbiamo detto prima, per creare quella familiarità, quel rapporto, quella fiducia. Ho creato valore, quindi ti ho portato dal punto 0 al punto 5, dove tu, se ti dovessi proporre di comprare un prodotto al punto 5, hai molte più probabilità di acquistarlo rispetto al punto 0. Al punto 0 ti perdo probabilmente. Quindi se io provassi subito a venderti qualcosa, è facile che non succeda questa cosa qui. Poi, anche quando tu crei una sequenza automatica di mail per lanciare un prodotto, in realtà questa è la norma, cioè io comincio a creare fiducia, valore, e poi tenterò di venderti il prodotto verso la fine, cioè quando ti ho portato al punto in cui sei caldo, sei schiarocchiarello, capito? Allora lì ti posso cominciare a fare qualcosa, però anche questo può diventare una cosa automatica, quindi crea una sequenza automatica che come punto finale ti porterà a comprare un mio prodotto, una mia consulenza, un mio servizio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire avere un venditore gratis.
Cioè, sì,
una volta che l'hai fatto, hai un venditore gratis. E io stesso, insomma, delle volte mi meraviglio, no? Sai, Alessio, quei prodotti che magari hai creato qualche anno fa e ogni tanto arriva la vendita, no? Anche se non sono in lancio, perché quella sequenza poi continua a lavorare, le persone continuano a iscriversi e tu quasi ti meravigli, però per loro è come se tu avessi scritto in quel momento a loro, a quelle persone.
Assolutamente, per loro quella cosa avviene in quel momento.
Bravo, tu l'hai programmata 3 anni fa, ma quella per loro continua a lavorare. Ad esempio, mi succede con un videocorso gratuito che ho su uno dei miei blog e noto che ogni tanto, se magari anche se ho tolto il prodotto, perché sai, ci sono i lanci, il prodotto non è più in vendita, le persone magari ti chiedono di quel prodotto, piuttosto ti dicono, oh, sai, ho visto belli video interessanti. È chiaro che quelle persone, anche se non gli ho venduto nulla, nel momento in cui andrò a fare un altro lancio, perché sono sempre nella mia lista e nessuno mi impedisce di mandare l'email oggi veramente, anche non automatica, sarà più facile convertirli, sarà più facile, certo, vendergli una consulenza, vendergli un prodotto o un servizio. Quindi è sempre bene avere una sequenza email che fidelizza, che scalda, ok? Perché poi la puoi sfruttare in vari modi, nei vari lanci di prodotto che andrei a fare. Però partire subito con la vendita, quello è sbagliato. Quindi in un mondo ideale, mi piace questa frase, dovrebbero passare tutti attraverso quel processo di fidelizzazione e solo dopo dovresti provare a venderli qualcosa. Al contrario non funzionerebbe.
Non funziona.
A meno che non hai già una community, ad esempio con un gruppo Facebook, ti conoscono già da lì. Allora è chiaro che se io ho un gruppo Facebook molto seguito, dove le persone interagiscono e nel momento in cui si iscrivono gli tento di vendergli un prodotto, è chiaro che è più facile, non sto partendo da zero. Cioè ho creato quella fiducia altrove, non l'ho creato di me.
Chiaro, certo. Ascolta Francesco, dobbiamo correre anche perché ci sono delle domande pressanti che sono arrivate da casa.
Scusa Alessio, voglio solo dire una cosa, il fatto di Ryan Dice. Allora, abbiamo creato una puntata in cui spieghiamo le 5 fasi, il sistema di Ryan Dice che lui usa per portare un contatto da freddo a cliente accanito, ok? E queste fasi sono educazione, coinvolgimento, ascensione, segmentazione e risveglio. Non ve le svegliamo qui, vi diciamo di andare a ascoltare la puntata, che è la numero 34, che ovviamente metterò poi in descrizione se non l'avete ascoltata, o anche se l'avete ascoltata, vi consigliamo di riascoltarla, perché ecco, vi aiuterà molto, una strategia molto molto interessante per applicare il discorso delle mail automatiche. Vai pure.
E vado con alcune domande che sono arrivate da casa, proprio le stiamo leggendo qui sul fax.
Ma la casella postale 20200,
sì,
Cologno Monzese.
Sempre con bim, messaggi privati su Twitter.
Okay.
E hanno a che fare con alcuni interrogativi che possono apparire banali, però sono comuni. Ad esempio, quante email inviare, Francesco? Quante email dobbiamo inviare alle persone?
Ma una decina, appena si scrivono una decina, direi.
Secche, il primo giorno, no? Ma
Umbra.
Sai, quando mi fanno delle domande che presuppongono una risposta che includa un valore specifico, ovviamente io non ho mai la risposta, ma perché è molto difficile, cioè bisognerebbe considerare 1000 aspetti, ma mi rendo conto che però dall'altra parte, in questo marasma di confusione, quando non sappiamo dove appigliarci, cerchiamo dei riferimenti che siano assoluti. Cioè se io ti dicessi, devi mandare, no ragazzi mi dicono dovete mandarne 4 di mail, ci sarebbe un sacco di gente che si sentirebbe rincuorata, bisogna mandarne 4, perché sono 4, è un numero preciso, non importa 4, 5, 7, basta che gli dai un numero preciso, no, non c'è il numero preciso.
Preciso è 7, sempre 7.
Quindi, diciamo, chiaro, dobbiamo costruire una comunicazione che sia costante e consistente, cioè dobbiamo dire ogni volta qualcosa che davvero abbia impatto sulla loro vita e farci sentire con regolarità. Questo dipende anche dal rapporto, se la regolarità è ogni giorno, ogni mese, ogni settimana, ma qui subentrano diverse variabili.
Sì, dipende anche dalle premesse che tu fai, perché è chiaro che se ti dico, allora iscriviti alla newsletter settimanale, è chiaro che tu ti aspetti una mail a settimana, no? Quindi non sempre devi per forza dire quante mail manderai, anche se è una tecnica che viene utilizzata per aumentare il tasso di iscrizione. Ad esempio, non ti manderò più di un'email a settimana.
Non è vero.
Comunque hai sempre la possibilità di cancellarti, però patti chiari amicizia lunga. Allora, è chiaro che in una prima fase non devi sbagliare né mandarle troppe né nessuna, perché quello si scrive il PDF, manco lo legge. Mi ricordo di scrivergli tra due mesi, quello mi marca come spam perché dice: ma chi è questo che mi manda l'email? Non si ricorda che magari si è registrato. Saluta Antonio. No, passavano delle persone dietro Alessio, è tua figlia Alessio.
Eh sì, vabbè, ho capito. Okay. Che non
no,
posso,
sembrava scusami. Un po' più alto, ho fatto, hai visto mai che... No, vabbè, allora, che per sbaglio. No, dicevo...
Perché tu devi, scusa, hai avuto i cani fino adesso in casa? Non ho de- io ti ho detto qualcosa.
I cani, i ladri, tutto.
Per 15 minuti eri in un canile a trasmettere.
Beh, erano fuori però.
Vabbè, ce l'hai. Stai registrando anche video questa puntata, Francesco?
No, niente.
Okay.
No, ok. Però tu mi avevi detto una cosa una volta, io ho pure l'audio però, vabbè.
Vabbè,
allora, ma non parliamo di questo. Quindi stavamo a parlare... Ho perso pure il filo, vedi? Ho perso.
No, di quante email inviare, quindi... No, dicevamo, neanche mandarne troppo poche.
Zero email va male, chiaramente.
Allora, parli e dici, quante email avete raccolte da voi? Magari mi dicono, vabbè, ne abbiamo 1000. Vabbè, benissimo. Quant'è che non comunicate con la lista? E dicono, beh, non abbiamo mai comunicato. Abbiamo raccolto l'email, ma non gli abbiamo mai detto niente. Cioè, tu capisci che se io ti chiedo un'email e passano 9 mesi, e non costruiamo un rapporto, diciamo, che va a nutrire poi con delle informazioni. Cioè, tu dopo 9 mesi, se tu mi scrivi, io ti dico, guarda che io non mi sono mai iscritto alla tua newsletter, cancellami subito che non mi sono mai iscritto, certo. Perché è una roba che ho fatto 9 mesi fa, è preistoria. Cioè, infatti è una lista fredda quella, cioè una lista che andrebbe riscaldata, andrebbero fatte delle attività specifiche, non puoi partire a secco, no? Di 9 mesi c'è gente che ha delle email raccolte anni fa e pretende di utilizzarle oggi come se nulla fosse.
No, quella ormai è bruciata. Allora, l'email che hai raccolto un anno fa e non l'hai mai coltivata è bruciata.
È bruciata.
Quindi ecco perché se tu imposti un discorso di sequenza automatizzata in una fase iniziale, diciamo che io ti mando 10 mail nell'arco di 15 giorni, 20 giorni, beh, già è più difficile che tu tra un anno, pure se mi ricordo di scriverti tra un anno ed è sbagliato, tu difficilmente non ti ricordi. Chiaro. Perché Chiaro. Ho creato anche il semplice fatto di vedermi nella tua casella, magari non mi hai neanche letto, però ti ricordi che ti sei registrato, vedi che ti ho mandato una decina di mail, magari non le hai neanche lette, però magari non mi segnali come spam, ti disiscrivi.
Allora,
volevo
segnalare una newsletter a cui vi consiglio di iscrivervi, che no, è vero, a cui io sono iscritto pur non interessandomi l'argomento, perché è bellissima, è la newsletter di Chitarra Facile, mi pare, di David Carels, se non sbaglio.
Ma David c'ha anche scritto, se non sbaglio, sul gruppo, ti ricordi?
Ciao,
bravissimo David. Ciao David,
io
se ci ascolti.
Non suono la chitarra, David mi manda un'email al giorno, tutte sugli accordi di chitarra, sì. Come si suona questo pezzo, eccetera. Se volete vedere delle email scritte bene e come si possa costruire un dialogo costante nel tempo, lui ovviamente lavora su un hobby e chi ha quel hobby, chi ha quella passione, chiaramente è molto interessato, no? Imparare a suonare la chitarra, fare le prime canzoni, eccetera. Però c'è sempre qualcosa di intelligente da dire, c'è sempre qualcosa di coinvolgente che possiamo scrivere. Ma io lo dico seriamente, io non suono la chitarra, quindi non me ne faccio niente delle informazioni che lui mi dà. Vabbè, io sono un addetto ai lavori, però mi piace vedere ogni giorno quello che lui scrive. Sicuramente sto ricevendo una sequenza che magari lui ha scritto 3 anni fa, per capirci.
Sì.
Posso dire che non passa giorno che non mi arrivi un'email e che ha sempre, perché a volte diciamo, ma di cosa possiamo parlare? Ecco, cosa scrivere nell'email? Un'altra delle domande comuni, no, che ci sono.
Sì. Sì.
Ah, cavolo.
Allora però non abbiamo sì, forse diamo dei numeri, no Alessio, perché
certo,
altrimenti
ci mancherebbe, diamo dei parametri di massima,
dei parametri, no? Diciamo, guarda, se gli mandi una decina di mail appena si iscrive e puoi decidere tu una ogni 3 giorni, no, per
certo,
esempio all'inizio, certo. Puoi fare le prime 3, 4, 5 mail ogni 3 giorni e magari puoi mandare un'email a settimana anche per 2, 3 mesi senza problemi.
Sempre
un'email a settimana non è un problema.
Cioè,
non causa problemi, purché ci sia qualità, perché semplicemente per doverla mandare scrivi qualsiasi cosa per mandarla, quello non va bene, ok? Serve la qualità, ok? Quindi sempre rilevante, sempre pertinente, altrimenti sprechi la sua attenzione, la sprechi una volta, la sprechi due, quello si disiscrive, non le apre più, quello è il problema. Quindi diciamo che più valore possibile puoi creare all'inizio e meglio è, perché lo agganci, ok? Poi magari puoi anche fare qualche passo falso, però all'inizio dagli il massimo della qualità, il massimo del valore. E se avete già iniziato a fare email marketing, partite da quelle email che hanno funzionato meglio, andate a vedere le statistiche, ovviamente immagino l'abbiate utilizzato dei software, altrimenti non lo potete fare, e si può, io infatti tante volte ho fatto così, la sequenza la creo sulla base dei risultati che già ho avuto, quindi prendo le migliori email e ci creo una sequenza che, a cosa mi serve quella sequenza? A fidelizzare, a creare valore, perché poi sarà più facile per me vendere a quella persona. Ok, quindi se l'avete già fatto, se non l'avete già fatto, testate, anche perché questi software poi vi permettono di capire: allora, la mail 1 la aprono tutti, vada paura, la 2 è 50%, la 3 c'ha 10% l'apertura. Come mai? Cerco di andare a capire qual è il problema e cerco di migliorarla nel tempo. Quindi si può sempre controllare e verificare. Quindi diciamo, ecco, inizialmente così, e poi mantenere il rapporto. Quindi un'email settimanale, ragazzi, io la consiglio, nel senso
io
che...
Francesco, però farei anche questo esercizio mentale a beneficio vostro, a beneficio della resa e dei risultati. Non dimentichiamoci mai che stiamo scrivendo a delle persone che di loro spontanea volontà hanno espresso la chiara intenzione di ricevere da noi delle comunicazioni, hanno delle aspettative. Se noi rispettiamo queste aspettative, sono loro che ci hanno detto scrivimi. Il problema di dire sto scrivendo troppo, forse sto rompendo, eccetera, è un problema da falsi timidi che non esiste, nel momento in cui tu rispetti i presupposti con cui vi siete conosciuti. Cioè, se l'accordo iniziale era mi mandi delle informazioni su queste cose, mi aiuti a trovare le migliori soluzioni per suonare la chitarra e io ti parlo solo di quello, dall'altra parte saranno felici. Se poi cambiano idea è un problema loro, no? In questo senso.
Ma poi sta nella normalità delle cose. È chiaro che le persone, non tutti quelli che si iscrivono poi sono così motivate, quindi quelle che non sono motivate si eliminano da sole, non leggono più. Poi vabbè, ci sono delle altre cose che si possono fare. Io posso andare a vedere chi è che da almeno un anno che non legge le mie mail, posso decidere di cancellarlo dalla mia lista. Però ecco, queste sono cose più avanzate che
più
magari
tecniche.
Potremo
trattare.
Hai già
parlato di un po' di dati tecnici, come il tasso di apertura, molto interessante, come dire qual è la mail che hanno aperto di più in assoluto, o quella che hanno cliccato di più in assoluto. Modelliamoci su quella per costruire una nuova campagna.
E soprattutto diciamo una cosa molto importante. Cosa determina l'apertura non è tanto il contenuto, anzi non lo è per nulla, è l'oggetto. Cioè l'oggetto, il tasso di apertura delle nostre mail dipende dall'oggetto, chiaramente dal mittente, ma su quello poco ci possiamo fare. Certo, è chiaro, non mettete come mittente azienda Pippo SRL, meglio nome e cognome di chi la manda, quello sicuramente. Però poi voi quelli siete, non è che potete cambiare mittente ogni volta. È sull'oggetto che si gioca la partita, quindi è l'oggetto che determina l'apertura. Poi il contenuto determina il fatto se hanno cliccato o meno sul link o se hanno comprato meno il prodotto.
Direi, Francesco, anche chiaramente la formattazione che scegliamo di dare, mettere un link nella prima parte del testo, fate una prova voi, funziona sicuramente meglio per ottenere il click rispetto a metterlo in chiusura. Poi se siete dei draghi come qualcuno fa, potete fare anche una mail lunghissima che non ha nessun link e solo alla fine ne riporta uno, però insomma qui andiamo sempre sui casi di Maradona. Ecco, in una mail normale se mi metti il link subito è molto più probabile che uno clicchi.
Dipende sempre dall'obiettivo, perché se il mio obiettivo è portarti su un articolo del blog, sarei un folle a metterlo su un'email lunga alla fine.
Invece
il mio obiettivo è venderti con quella mail un prodotto, ha senso.
Allora, certo,
magari però, ecco, forse ne metto anche uno in mezzo.
Bravo,
non ne metto proprio uno solo.
Ecco,
alla fine.
Mi voglio ricollegare già al punto successivo, così mi posso quasi alzare dalla sedia. No, perché tassi di apertura, elementi tecnici, anche qui capire su che link hanno cliccato, sono tutte cose che possiamo fare con i software più diffusi, no, per fare email marketing, senza andare in mondi avanzati, costosi, eccetera. Le soluzioni più comuni che ormai conoscete, che sono sul mercato e che tu qui hai sintetizzato, probabilmente nei quattro player che prendono la fetta più grossa di mercato, quindi MailChimp, Aweber, ActiveCampaign e GetResponse, che sono prodotti, possiamo dire, lasciatemela passare, che si equivalgono bene o male tutti, cioè nel senso fanno lo stesso lavoro, tutti hanno qualche caratteristica in più o in meno, però sono nella stessa categoria di automobili, non è che stiamo parlando della Smart e della Ferrari, sono prodotti competitor, tanto è vero che sono anche sulla stessa fascia di prezzo, mi pare, giusto,
sì,
Francesco?
Sì, parliamo veramente da 10 euro a qualche decina di euro e variano in base al numero di iscritti.
Ok, cioè capisci, non stiamo parlando di Infusionsoft da qualche migliaia di euro.
No, 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 come veramente, veramente alla portata di tutti, però sono indispensabili, quindi nella mappa farò lo sforzo di mettere anche i link di questi software che hanno tutti una prova gratuita.
Scusami Francesco, allora nella mappa metteremo i link dei software.
Metteremo i link dei software. È bella, quando usi il plurale, è proprio bella.
Allora, io vorrei finire una frase in santa pace quando mi metto a spiegare le cose, perché è una... cioè, non solo sono 66...
Ma perché non abbaiano i cani in questo momento? Vabbè, vai, parla.
Non mi paga e provoca in continuazione, è un continuo pungolare, no? Comunque, nella mappa vi mettiamo... Va bene, così ci sei anche tu dentro. Okay, vi mettiamo i link diretti a questi software e potete provarli gratuitamente. Questa è una cosa che faremo volentieri per voi. Okay.
Cioè, lui arriva, bello, si siede. Allora di che parliamo oggi? Dove sta la mappa della puntata? Non fa niente. Poi dopo, allora l'hai pubblicato? Cioè, guarda, va bene. Mi vendicherò quando faremo il libro, Faccio fare tutto a te. Io... degli utilizzi ne abbiamo in sostanza già parlato, però diciamo una sequenza automatica è anche un ottimo modo da paura per rinverdire dei contenuti vecchi.
Hai voglia?
Perché
hai voglia.
Io che faccio? Ti faccio entrare, ad esempio, se io ho scritto 100 articoli sul mio blog, ok, diciamo che ho scritto 100 articoli, e a te ti do i 10 migliori, cioè non te li faccio leggere tutti, ti do i 10 migliori, è chiaro che ti catturo, molte più possibilità di legarti a me, ti do il meglio del meglio che ho, ok? E quindi come lo faccio? Con una sequenza automatica. Ad esempio Alessio non c'è ancora, e lo sai che ho in mente di crearla, non abbiamo ancora creato una sequenza automatica del nostro podcast.
Cioè, è vero.
Io potrei tranquillamente creare una sequenza dove gli dice, allora, ti piacerebbe, e poi ditemi se vi piace, ecco, scrivete... a info@marketingsempli.it sul gruppo se vi piace quest'idea, cioè se vi dessimo la possibilità di iscrivervi a una newsletter che ogni settimana parte dalla prima puntata e arriva fino all'ultima, mi manda tutte le puntate del podcast con una breve descrizione per farvi capire se vi può interessare o meno. Vedi, questo sarebbe un ottimo modo per non far perdere neanche una puntata alle persone che si iscrivono a questa newsletter, no? Quindi perché può capitare, se io mi iscrivo su iTunes però poi mi scordo, poi ho 3000 notifiche, non me lo leggo, però tu via email me lo ricordi. E immaginate quanti altri utilizzi ci possono essere. Una sequenza automatica può essere anche per il post vendita, quindi un cliente ha comprato il prodotto, lo metto nella lista clienti e gli do anticipo magari tutta una serie di rotture di scatole, di telefonate che mi farebbe al supporto clienti per spiegargli alcune cose semplicissime che posso fare una volta sola e poi me lo ritrovo sempre.
Certo.
Quindi, magari
certo.
Non tutti lo leggono, però già con il 50% mi sono risparmiato il 50% di telefonate. Cioè di utilizzi ce ne possono essere tanti, compreso ovviamente quello del personal branding, ma in realtà ogni volta che mandi un'email stai facendo personal branding, possiamo,
chiaro, possiamo chiaro,
dire.
Chiaro.
Lancio prodotti, ovviamente puoi fare questo e abbiamo già detto far crescere un nuovo profilo social. Se io creo da zero un gruppo Facebook ma ho una lista di 2000 iscritti, non parte da zero perché invito la persona ad entrare su quel gruppo.
Io ho fatto così con Telegram, in parte ho sfruttato la mia lista mail dicendo ragazzi se volete che ci sentiamo tutti i giorni, se ci sentiamo tutti i giorni di là, io ogni giorno vi faccio una nota audio. E chiaramente se non avessi avuto quei cristiani iscritti in lista che a cui poter dire guardate che sono anche dall'altra parte, sarebbe stato più difficile.
Alessio, io penso l'abbiamo toccati tutti gli argomenti,
sì,
o volevi aggiungere
l'abbiamo
qualcosa?
Toccati tutti e c'è un riferimento a un'altra puntata interessante.
Sì, che poi se qualcuno volesse aggiungere qualcosa, noi siamo qui, ci tenevo a dirlo. Sì, c'è il collegamento a un'altra puntata, te lo lascio dire a te a questo punto.
Sì, la puntata è tra l'altro una delle puntate storiche a questo
del 2015,
punto, la decima puntata, la decima puntata, e è il tesoro nascosto nelle cantine delle PMI italiane e quindi lì andiamo a parlare di liste email che non vengono utilizzate, che tutti hanno in casa, ci sono aziende che per lavoro, per abitudine, per come sono organizzate, raccolgono sempre l'indirizzo email dei clienti, ma non gli hanno mai scritto nulla.
E succede e quello che gli abbiamo detto prima, dopo un anno ha voglia a piagne, non la vuoi sfruttare più.
La approfondiamo molto bene e quindi diventa interessante.
Guarda, annunciamo che una delle prossime puntate sarà, l'abbiamo già detto prima, email contro social, cioè chi vince.
Bella.
Vedremo
chi
i numeri proprio, analizzeremo sì. proprio i numeri. Se ci pregate scrivendo in continuazione sul gruppo, la vogliamo la puntata email contro social, la facciamo alla prossima o sarà una delle prossime non ci date segni di vita. Poi alla fine della puntata vi darò anche il numero di Alessio, che lui gli farà tanto piacere ricevere i vostri messaggi WhatsApp anche di notte. Allora, Alessio, possiamo dire che puoi andare avanti con la scaletta, giusto?
Io posso andare avanti e siamo arrivati a un momento, insomma, un momento che io affronto sempre con grande difficoltà, Francesco. Devo dirti la verità, non so se possiamo già andare.
Parlando del momento triste?
Sì, o avevamo qualcosa prima, scusami.
Cioè, io
non
ti
ho visto...
scrivo le cose, ti faccio la scaletta, ma tu te ne sbatti ampiamente. Cioè, prima... il ringraziamento delle recensioni.
Perdonami, essendo sulla mappa io ho seguito la mappa.
Ho capito, ma tu c'hai la scaletta e la mappa è un'altra cosa.
Ma tu mi confondi. No, ringraziamento e recensioni, è vero, hai ragione.
Questa volta te l'ho incollata proprio. Vai.
È arrivata una bellissima recensione da parte di RicoCat78, che dice, testuali parole, la trasmissione cresce con il passare delle puntate. Complimenti. Non crescono invece i conduttori, puntini, restate così. Grazie Ricochet, non lo so, 78 e resteremo così. Io spero che Francesco...
E tu sarai sempre nei nostri cuori, diciamo.
Sì,
Diamo
spero che Francesco abbia dei margini di miglioramento, ma... purtroppo sono esatto.
Mi sono fatto pure vedere da un sacco di medici, ma
non c'è soluzione.
Invece allora adesso... sì, io direi che è arrivato il momento topico, l'abbiamo promesso, tanti lo aspettavano, milioni di ascoltatori che ce lo chiedevano, e poi procedere.
Ecco, dicevo, sì, è un momento che affronto sempre con grande difficoltà, perché guardate che speculare sui drammi delle persone non è una cosa che mi piace fare. Io non sono il Michele Cucuzza dei podcast, non ho intenzione di chiedere alla madre che ha appena perso un figlio come si sente a riguardo, non ho intenzione di chiedere a Francesco come ti senti che è un po' che non tocchi la prima posizione di iTunes nella classifica podcast. Non è una cosa che farei, speculare sui sentimenti, sulla sofferenza delle altre persone. Però volevo ricordarvi questo. Marketing Semplice, il podcast che state ascoltando in questo momento, è terzo nella classifica di iTunes in questo istante, nella categoria affari, chiaramente. Ecco, questo non basta a rendere felice Francesco, che resta triste, perché è da tempo che la sua piccola creatura non tocca i vertici della classifica, non sale sul gradino più alto del podio. E come voi sapete, tutto questo lui lo fa esclusivamente per essere primo, per arrivare uno. Quindi, cosa ha fatto? Cosa ha combinato Francesco come soluzione? Come sempre, lui quando non riesce a trovare, come dire, una strada per raggiungere i suoi obiettivi, la vede sul lato economico. Dice, spendiamo, pago, pretendo. E cosa fa? Va in Apple Store e ha ordinato 10 iPhone X per diciamo, cercare un pochettino di ungere gli ingranaggi della macchina di Tim Cook, che però a quanto pare non sembra aver gradito la cosa, perché siamo ancora solo in terza posizione. E devo dire che questa volta però il dramma è familiare, perché ha ipotecato il triciclo che aveva regalato a suo nipote. Francesco, me lo confermi questo?
Sì, confermo.
Io devo dire che finché tu spendi i soldi tuoi, prendi l'anello di fidanzamento e lo impegni al banco di cose del genere, però i bambini li lascerei fuori da questo dramma, ok? Quindi spingiamo, guardate, c'è una cosa molto semplice che potete fare per far salire il podcast in classifica. Tra l'altro non abbiamo ancora capito su cosa si basino queste classifiche, ma lasciamo stare.
Non c'è nodo, diciamo.
Non c'è nodo, però se lasciate una recensione, male non fa.
Tutti fatelo. Se l'avete già lasciata, no.
Se fate subscribe, quindi vi iscrivete al podcast, che è anche il modo più pratico per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove puntate, anche quello ci aiuta, e se magari vi riascoltate anche qualche puntata vecchia, sicuramente
fa bene. Anche l'associazione dei medici lo raccomanda, italiani,
sì, sì, sì. Vedete che in questa puntata ve ne abbiamo segnalate due, in realtà non c'entrano nulla con gli argomenti di questa puntata, però
no, siccome sapete... C'entrano, non l'ascoltate.
C'entrano molto, va bene.
Bene, allora possiamo dire che è tutto, Alessio?
È tutto sì.
Quindi correte a lasciare la vostra recensione, per oggi è davvero tutto, un saluto da Francesco Bersani, l'amico degli animali, dopo Edoardo Stoppa ci sono io perché avete sentito oggi, e...
E da Alessio Beltrami.
Ciao.